Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole.
Rich bauxite deposits have been discovered and a mining company has leased part of the area to exploit the deposits. The people of Yirrkala have protested to the federal government about the project.
Questo è un estratto da un notiziario del 1963 e fa riferimento ad una serie di documenti passata alla storia, le Yirrkala Bark Petitions, consegnate al Parlamento australiano dal popolo Yolngu del Northern Territory. Si tratta dei primi documenti preparati da aborigeni australiani ad essere riconosciuti dal Parlamento federale, la prima documentazione di popoli indigeni nel sistema legale australiano. Questa petizione sosteneva che era stato raggiunto un accordo per estrarre depositi di bauxite a Melville Bay, a nord di Yirrkala, nella terra di Arnhem nordorientale, ma che quell'accordo era stato loro tenuto segreto. Nel 1968 fu stipulato un altro importante accordo minerario, un contratto di locazione per 42 anni alla società Anabalco per estrarre bauxite da terreni nella penisola di Gove a Nulumbui, nella Gumatj Country. Ed è quell'accordo che è tornato al riesame dell'Alta Corte, con una sentenza arrivata il 12 marzo scorso che l'elder Gumatj Jao Yunupingu celebra come una vittoria.
Justice has been served in this country for my people.
L'Alta Corte ha sostanzialmente concordato con una precedente sentenza della Corte federale stabilendo che il terreno a Gove non era stato acquisito a condizioni giuste prima di essere affittato a Anabalco nel 1968. Il fratello di Jawa, il defunto dottor Yunupingu, è stata una forza trainante dietro questa azione legale.
Getting emotional, but I'm just thinking about my brother. He was the one that had the vision for the future of my people and our children and their children.
L'espressione just terms, condizioni giuste, si trova nella Costituzione australiana e richiede un pagamento equo quando una proprietà viene acquisita dal Commonwealth. Con la decisione dell'Alta Corte, che stabilisce che queste condizioni giuste, queste just terms, non sono state rispettate, il Commonwealth potrebbe ora essere responsabile per un risarcimento al popolo Gumatj, che potrebbe raggiungere i 700 milioni di dollari. Jamie Lowe, del Native Title Council, ai microfoni di NITV, ha detto che anche altri proprietari tradizionali potrebbero avere diritto ad essere risarciti.
I think that it does give a bit of an impetus for native title holders across the country to start filing claims of compensation and of course also continue to fight for their native title rights more.
La sentenza del 12 marzo scorso è stata definita storica e spartiacque da alcuni analisti che l'hanno paragonata ad altre che hanno segnato il rapporto tra Commonwealth e popoli aborigeni ed isolani dello Stretto di Torres. E da questa sentenza inizia la nostra conversazione di oggi con la professoressa Franca Tamisari, che insegna antropologia culturale a Ca' Foscari e da oltre 30 anni studia le popolazioni Yolngu della terra di Arnhem nordorientale, la zona da cui questa battaglia legale è partita. Il suo ultimo libro, uscito nel 2024 per l'editore Bergen Books, si intitola Enacted Relations Performing Knowledge in an Australian Indigenous Community ed oggi Franca Tamisari è qui ospite nostra di SBS. Buonasera Franca e benvenuta.
Buonasera a te e a tutti voi.
Allora Franca, oltre a studiare questa zona, ricordiamo anche che tu ci hai vissuto per 2 anni. Ecco, molti di noi che abitano in Australia da tanto tempo non sanno nemmeno bene immaginare come sia quell'area molto remota, sì, sia dal punto di vista geografico ma anche umano. Domanda difficile per partire, ma riesci a raccontarcelo brevemente, sì, così da costruirci un'immagine iniziale in cui collocare questa storia?
Molto volentieri. La mia entrata in Australia è stata particolare proprio perché all'inizio, grazie a questa borsa di studio della London School of Economics, dove ho svolto il mio dottorato, sono arrivata in Australia, ho vissuto per 2 anni, dal 1990 al 1992, nella comunità di Milingimbi, nella terra di Arnhem nordorientali. Dopodiché, quando poi ho cominciato a insegnare all'Università di Sydney, The University of Queensland, regolarmente mi recavo a Milingimbi e nella terra di Arnhem per continuare a svolgere il mio lavoro di antropologa. I primi 2 anni in questa comunità mi hanno cambiato profondamente, perché uno si aspetta, no, che appunto vivendo in una situazione, in una comunità così diversa dalla nostra, quello che ci colpisce di più sono le diversità culturali, no? La maniera diversa di fare le cose. In realtà dopo questi primi 2 anni mi sono resa conto e ho apprezzato le continuità, il fatto che avevo molte cose in comune con le persone che ho incontrato e che mi hanno accolto e che mi hanno invitato a partecipare nelle loro vite, e attraverso questa partecipazione nel quotidiano che mi hanno insegnato, no? L'insegnamento lì in questa comunità non è come da noi, no? Dietro un banco, ma è nel quotidiano, nella vita quotidiana. È proprio un invito a partecipare come fanno loro le cose, ecco. E quindi quando dopo questi 2 anni ho cominciato a insegnare all'Università di Sydney, la mia entrata, diciamo, nell'Australia della società dominante, insomma, è stato uno shock, perché ho avuto questa entrata in Australia privilegiata, no?
Un'opportunità decisamente rara, e poi immagino anche il trasferimento oltre a livello umano da Milingimbi a Sydney e poi nel Queensland, sì. Anche a livello ambientale, climatico, sia stato un po' scioccante.
Sì, infatti. Quello che mi ha cambiato profondamente la vita sono state le relazioni, no? Chiaramente non con tutti si va d'accordo, come nella vita di tutti i giorni, ma alcune persone che ho incontrato in queste comunità sono state piuttosto diffidenti, ma altre mi hanno accolto e sono tuttora molto vicina a queste persone. C'è un'adozione, sono stata adottata da una famiglia con la quale sono ancora molto vicina, e tramite questa adozione sono stata posizionata in una, appunto, in una posizione dalla quale ho cominciato a relazionarmi a tutti gli altri, e attraverso questo legame di parentela che sono sì stati dati dall'adozione ma poi sono stati vissuti in prima persona, che ho cominciato a intessere queste relazioni. E attraverso queste relazioni mi hanno insegnato moltissimo, oltre la lingua, una delle 17 lingue, perché ci sono 17 lingue in quest'area, e la lingua franca è questa lingua che si chiama Jambarpuingo, è quella che è parlata un po' da tutti, e oltre alla lingua mi hanno insegnato a comportarmi, a relazionarmi nella maniera corretta da una prospettiva chiaramente locale.
Ecco, tramite questa intensa esperienza diretta o poi nei tuoi studi successivi, ti sei imbattuta in questa storia che abbiamo descritto di controversie legali o di altre simili che hanno contrapposto gli Yolngu all'Australia bianca, quella dei coloni, insomma?
Se ti stai riferendo appunto all'ultima causa, no? La richiesta di compensazione portata avanti da 2 gruppi principalmente di gente Yolngu della comunità di Irkalla, questo ultimo evento, appunto richiesta di compensazione, si inserisce all'interno di un processo, direi, di riconoscimento nella lunga storia delle relazioni razziali tra il governo, in questo caso del Northern Territory, e il governo federale e la gente Yolngu. Comincia questa richiesta di riconoscimento nel 1963 con questa famosa petizione su corteccia che molti degli ascoltatori in Australia forse hanno sentito, di cui hanno sentito parlare, una richiesta appunto perché il governo federale nel lontano 1963 aveva dato la licenza per iniziare le esplorazioni per trovare la bauxite, per stabilire una miniera di bauxite vicino a Irkalla, senza consultare le popolazioni locali. Le popolazioni locali, soprattutto il gruppo Gumace e il gruppo Ridacingo, hanno presentato questa petizione su corteccia al governo federale, e dicendo proprio questo, cioè questa è la nostra terra, questo è il luogo dove siamo sopravvissuti fino adesso, dove abbiamo raccolto il cibo, cacciato il cibo, e perché non ci avete consultato? Questa è la nostra terra. Questa petizione è particolarmente importante perché si compone sia di un testo scritto nella lingua locale di uno di questi due gruppi che in inglese, e questo testo da filo scritto è stato inserito all'interno di una cornice dipinta su questa corteccia che rappresentava tutti i disegni totemici che rappresentano i gruppi proprietari di questa terra. Nel far sentire le proprie voci, no? La propria voce politica, nel rivendicare questa proprietà terriera, le popolazioni Yolgo l'hanno rivendicata non solo in una modalità, il testo scritto, comprensibile al governo federale australiano, ma anche nella loro modalità, no? Il concetto di proprietà e la prova di proprietà in queste comunità usa dei criteri diversi e viene espressa in criteri diversi. Quindi è interessante perché i disegni non sono solo lì per decorazione, rappresentano gli animali totemici con i quali ogni gruppo, il cui territorio è stato invaso, diciamo, dalla miniera, era interessato. Nel 63 c'è questa richiesta di riconoscimento della proprietà terriera che non è stata in realtà considerata o riconosciuta, però ha iniziato un processo che culmina nel 1968 la popolazione locale con il sostegno dei missionari metodisti dell'epoca, portano in tribunale sia il governo federale, che all'epoca era questa società svizzera che si chiamava Nabalco, che aveva appunto iniziato l'esplorazione per estrarre la bauxite in quest'area. E in questa sentenza del 68 il giudice Blackburn non riconosce la proprietà terriera di questa popolazione, dicendo, questa è una frase famosa, che non sono queste popolazioni a possedere la terra, ma è la terra a possedere queste popolazioni. E quindi queste popolazioni che avevano portato in causa il Commonwealth perdono e i loro diritti terrieri non vengono riconosciuti.
Una storia molto lunga per arrivare alla sentenza di qualche giorno fa, che appunto ristabilisce i diritti delle popolazioni indigene sulla terra, che però appunto in questo contesto sì, si adattano e comunicano con gli occidentali, con il loro concetto di proprietà. Ma che rapporto hanno poi le popolazioni che tu hai incontrato con la terra?
Allora, ci sono stati molti studi, no? Sul confronto, sulle diverse nozioni di proprietà. Mentre, per semplificare la cosa, nella nostra concezione di proprietà privata il proprietario può escludere qualsiasi altro, nel contesto indigeno della terra di Arnhem la proprietà non è esclusiva, ma è inclusiva, nel senso che il proprietario, per essere proprietario, deve includere anche altri gruppi legati a lui in relazione di parentela, perché riconoscano la proprietà terriera. Quindi è una nozione di proprietà terriera inclusiva, prima di tutto. E secondariamente questa proprietà terriera non si definisce solamente in termini di possesso, ma anche, se vogliamo, in termini di una relazione reciproca tra territorio e persone di protezione e di cura. Nel senso che il possedere un territorio non vuol dire solo escludere gli altri, ma se si vuole mantenere un equilibrio ecologico, sociale e culturale, bisogna che la popolazione che la occupa si prenda cura della terra. E contemporaneamente la terra allora produce e offre i suoi prodotti. Quindi c'è alla base della proprietà terriera indigene c'è questa relazione reciproca di cura e di protezione. Questo carattere, diciamo, della proprietà terriera, che possiamo definire un'appartenenza, no? Che però non deve essere capita come qualcosa, come nel giudizio, no, del 68 di Blackburn, che queste persone sono possedute della terra. Loro la posseggono, ma stabilendo un rapporto reciproco di dare vita e ricevere la vita dal territorio. Questo particolare tipo di proprietà deriva dalla cosmologia indigena, e lì adesso di solito si capisce questa cosmologia in termini religiosi separati dagli aspetti politici. In realtà la proprietà terriera include questi aspetti affettivi, cosmologici e anche politici.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con la professoressa Franca Tamisari, che insegna antropologia culturale a Ca' Foscari. Abbiamo ancora due o tre domande, il nostro tempo si sta per concludere, Franca, quindi vado dritto a queste domande. Tu non sei un'esperta legale, ti occupi, appunto, abbiamo detto, più degli aspetti culturali e antropologici, ma posso chiederti comunque qual è stata la tua reazione nel leggere di questa notizia?
La notizia secondo me è importante ed epocale proprio perché si riaggancia a questo processo di riconoscimento che comincia appunto nel 63 e continua nel 68 e adesso è riemerso. Mi sembra che nel 2019 alcuni leader di Olmo di Irkalla abbiano appunto richiesto un compenso al Commonwealth per la maniera in cui il governo non ha riconosciuto ed è intervenuto ed ha occupato la terra Yolngu, come si dice in inglese, not in just terms, non in maniera corretta. E quindi io vedo l'esito di questa causa come la continuazione di un lungo processo di riconoscimento che purtroppo si conclude con il compenso, piuttosto che io avrei preferito non solo in Arnhem Land ma anche in altre parti dell'Australia un riconoscimento e una partecipazione politica più attiva delle popolazioni indigene nella vita del paese.
In conclusione, so che una delle tue passioni è la danza, che hai praticato anche durante il tuo soggiorno nella terra di Arnhem. Mi chiedevo tanto se avessi mantenuto questa passione anche a Venezia.
Senz'altro, sì, non posso vivere senza danzare e adesso ho tanti anni che ballo il tango argentino, per esempio.
un po' diverso da quello che ballavi nel nord dell'Australia. Sì. Tu credi, così, con una battuta finale, che i Gumaci abbiano danzato dopo aver ricevuto questa notizia della vittoria di Yuli Pingo?
Senz'altro, la danza è importantissima, anche il titolo del mio libro, no? Performing Knowledge. La danza in queste popolazioni non è intrattenimento, può esserlo, ma non è principalmente intrattenimento, ma è un condensato di conoscenza del territorio, di come il territorio è stato formato, e questa storia della terra è alla base del titolo nativo. Quindi di nuovo ci troviamo davanti a una modalità non solo di provare la proprietà, i criteri di proprietà, ma anche di esprimerli attraverso la performance e la danza, che sono completamente diversi dai nostri, ma questa diversità non dovrebbe limitare la nostra comprensione appunto della validità della proprietà e delle richieste di riconoscimento dei diritti fondiari indigeni.
Però in questo specifico caso, secondo te, mentre danzavano esprimevano anche gioia, sollievo alla notizia? È anche questa
ma
danza?
Senz'altro, è anche un dovere dei leader di trasmettere questa conoscenza alle giovani generazioni. Nelle danze, soprattutto nel testo delle canzoni, è contenuta la conoscenza geografica, ecologica e storica del territorio. Cioè le canzoni e le danze sono come le nostre biblioteche, sono questi archivi di conoscenza e di memoria, queste pratiche che a prima acchito possono sembrare appunto solo delle pratiche di intrattenimento, invece hanno un significato, una valenza, un impatto quando eseguite molto 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 importanti.
Grazie quindi alla professoressa Franca Tamisari per essere stata qui con noi oggi su SBS. Spero di sentirci presto.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti, e mi ha fatto molto piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.